Salam a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo la parasha di Bo, la terza parasha del libro di Shemot dell'Esodo. Questa sera siamo entrati nel settimo giorno del mese di Shvat e ci troviamo 3 giorni da Yud Shvat, giorno molto importante, l'anniversario del sesto Rebbe di Lubavitch. Predicherebbe lo suocero del nostro Rebbe, del nostro maestro, della nostra guida. Il Rebbe ha preso la leadership, la guida di Am Israel, in questo giorno particolare, nel giorno del 10 di Shvat, e ci troviamo a pochi giorni prima di questo memorabile giorno molto importante per Am Israel. Questa settimana approfondiremo un tema legato all'inizio della parasha di Bo, basandoci su un insegnamento del Rebbe di Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, visto che proprio anche in questi giorni è iniziata la sua guida e diffusione della Torah, parleremo di un argomento molto legato al suo approccio alla vita, al suo modo di comunicare e di insegnare la Torah, al suo modo di coinvolgere ogni ebreo, anche il più lontano, il più sperduto, al suo tema di sollevare Am Israel dalla grave tragedia che aveva colpito il secolo scorso Am Israel. Il Rebbe di Lubavitch è stato mandato per curare, per dare forza, per dare fede e cucire questa grave ferita che metà del secolo scorso aveva toccato molti ebrei, la fede di molti ebrei e di conseguenza l'allontanamento di molti ebrei dalla loro identità, dalle loro radici. Per cui parleremo di come affrontare quel bambino che è lontano, un bambino che si sta allontanando dalle sue radici, e cerchiamo di capire come coinvolgerlo e come evitare di arrivare a questa situazione. Il titolo della lezione di questa sera è un racconto, due bambini che vivono il domani in due maniere diverse. Due bambini che vivono due tipi di domani. Ti racconta di un contadino israeliano che riceve la visita del suo cugino americano, che anche lui è un contadino, ha una fattoria nel Texas, e questi due si incontrano, l'israeliano fa vedere la sua campagna, i suoi raccolti, la sua fattoria, e dopo aver ampiamente spiegato, elogiato tutto quello che lui faceva, allora il texano dice: guarda, da me è tutta un'altra cosa. Io quando salgo sul mio trattore, solo per andare da un estremo all'altro del mio territorio, dei miei campi, mi ci vogliono 3 giorni. È tutta un'altra musica. L'israeliano risponde al suo cugino americano e gli dice: guarda, sì, so benissimo cosa vuole dire. Anch'io avevo un trattore come il tuo, adesso ho cambiato completamente. Qui stiamo parlando di due persone che si parlano fra di loro, ma che non comunicano. Texano vuole dire una certa cosa, vuole farsi vedere che lui ha molte più proprietà e l'altro invece ragiona completamente in un'altra maniera, pensa tutt'altro. Ebbene, cari amici, delle volte ci sono delle difficoltà nella comunicazione e nel capire il prossimo. Addirittura delle volte ci si può trovare in due pianeti completamente diversi. E questa lontananza può causare una difficoltà di comunicazione. O addirittura può raffreddare le due parti e portarle a non voler comunicare. E di questo ci parla la parasha di questa settimana. La parasha ci dice che ci sono due tipi di bambini e ci dice come dobbiamo affrontare questi due tipi di bambini. All'inizio della parasha di Bo, capitolo 13, verso 14. E sarà un domani, quando tuo figlio ti chiederà, cos'è questo? Dirai a lui, con mano dura ci ha fatto uscire Hashem dall'Egitto, dalla casa della schiavitù. Un domani tuo figlio ti chiederà, cos'è questo? Cosa sono questi riti? Perché festeggiamo l'uscita dell'Egitto? Perché mangiamo le azime di Pesach? Tu gli risponderai, con mano dura Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto. Dice Rashi, il grande commentatore, Rabbi Shlomo, figlio di Yitzhak, che è diventato il suo cognome, Rabbi Shlomo Yitzhaki, che ha vissuto 1000 anni fa circa in Francia, a Troyes, poi ha continuato a vivere in Germania. Rashi nel suo commento dice, quando tuo figlio ti chiederà domani, c'è un domani che è vicino, che è adesso, e c'è un domani che è lontano. Quando la parasha ti dice domani, la domanda di tuo figlio che verrà un domani, sappi che c'è un figlio che è un domani ma che è vicino, e c'è un domani che invece è lontano. Continua Rashi dicendo, a proposito di questo, troviamo un esempio nel libro di Yeshua. Nel libro di Giosuè, capitolo 22, verso 24. Domani diranno i vostri figli ai nostri figli, che i figli di Gad e i figli di Reuven, eccetera. Rashi porta una prova dei profeti, che la parola domani può essere intesa come un domani lontano. Per questo Rashi ti dice, la parasha di Bo, che parla di domani, non necessariamente si riferisce al domani temporale, il giorno dopo questo, ma a un domani lontano. Qui Rashi, in apparenza, vorrebbe spiegare che la parola domani nella Torah non è intesa solo come domani tra 24 ore, ma è anche intesa come un domani, come si usa dire in italiano, in quasi tutte le altre lingue. Un domani ci rincontreremo di nuovo, un domani. Non domani domani, ma un domani. E qua Rashi ci vorrebbe dire che anche la Torah, anche l'ebraico, usa l'espressione domani per intendere un qualcosa futuro lontano, che non è proprio domani. In apparenza, e questo è quello che Rashi vorrebbe dirci, solo che ci sono diverse cose che non sono chiare in questo Rashi. Prima di tutto, noi troviamo nella Torah più volte l'espressione domani. Anche a proposito di un figlio, noi troviamo nel libro di Devarim, del Deuteronomio, quando tuo figlio ti chiederà domani, cosa sono queste leggi? Noi abbiamo nella Torah quattro tipi di bambini e abbiamo quattro tipi di domande. E quando noi diciamo la sera del Seder, di Pesach, che ci sono quattro tipi di bambini, ci riferiamo alle quattro domande che la Torah ci riporta, perché la Torah parla di un bambino che chiede una certa domanda, un altro bambino che chiede un'altra domanda, e Talmud ci spiega che queste quattro domande rappresentano quattro tipi di bambini. Da come uno chiede la domanda sappiamo se lui è un bambino intelligente, se è un bambino stupido, se è un bambino ingenuo, se è un bambino cattivo, se è un bambino... Allora abbiamo quattro tipi di domande, e troviamo appunto nel libro di Devarim, nel Deuteronomio, capitolo 6, verso 20, quando tuo figlio ti chiederà un domani, cosa sono queste leggi? E qui lì si parla del bambino malvagio, del Rasha, il secondo bambino del Seder di Pesach. E lì Rashi dice, quando tuo figlio ti chiederà domani, c'è un domani che è lontano. Rashi ci spiega lì, nel libro di Devarim, che la parola domani può essere anche intesa come un domani lontano. Bene, quel Rashi lì è molto chiaro. Domani, nella Torah, non è solo domani cronologico di domani tra 24 ore, ma un domani anche lontano. Questo è chiarissimo, questo Rashi. Cioè, il Rashi lì. Ma il Rashi della nostra parasha non è chiaro per niente. C'è un domani che è vicino, che è adesso, e c'è un domani che è lontano. Perché Rashi dice questa introduzione? C'è un domani che è domani, che è vicino, e c'è un domani che è lontano. Bastava che Rashi diceva, nella Torah la parola domani può essere anche intesa nel futuro lontano. Basta. Yesh machal le'achar zman, come dice Rashi. C'è un domani che è lontano. Il fatto che Rashi cambia e aggiunge, c'è un domani che è vicino, c'è un domani che è lontano, con questo Rashi vuole sicuramente alludere a qualcosa di nuovo. E la domanda che noi vogliamo capire questa sera insieme, cos'è il messaggio che Rashi vuole darci qui, aggiungendo le parole c'è un domani che è vicino e c'è un domani che è lontano. Bastava dire domani vuole dire anche un futuro, finita la storia. Poi non capiamo anche la prova che Rashi porta da Yeshua, da Giosuè 22-24, domani i vostri figli diranno ai nostri figli che i figli di Gad e i figli di Reuven non appartengono ad Am Israel. Sapete che ci sono due tribù e mezza che hanno preferito ricevere il loro territorio dopo il Giordano, dove oggi c'è appunto il Giordano. Ebbene, due tribù, la tribù di Reuven, la tribù di Gad e metà della tribù di Menashe, hanno preferito abitare dall'altra parte. E troviamo nel libro di Yeshua che queste due tribù e mezzo fanno qualcosa, come vedremo dopo la storia, e i loro fratelli Am Israel, le altre 10 tribù, si lamentano e dicono ma perché avete fatto l'altare? E i figli di queste tribù, la tribù di Reuven e di Gad, diranno noi non abbiamo fatto, questo che noi abbiamo fatto adesso è per i nostri figli, per un domani. Rashi porta qui, nella parasha di Bo, come prova per dire che domani vuole dire anche un domani remoto, da dove porta la prova Rashi? Dal libro di Yeshua 22-24. Prima di tutto, perché Rashi deve portare una prova, che domani vuole dire anche un domani, non devi provarlo. Domani è anche riferito a un domani. Si capisce già dal Pasuk stesso. Se vuoi proprio spiegarlo, lo spieghi, ma non è che devi portare una prova. Poi ci sono diverse prove che Rashi poteva portare. Nel libro di Yeshua stesso, nel capitolo 4, verso 6, c'è scritto chiaramente, quando i vostri figli vi chiederanno domani, cosa sono queste pietre che voi state mettendo? E Rashi poteva portare una prova molto prima, non doveva aspettare il capitolo alla fine di Yeshua, al capitolo 22. Poteva dirlo subito, dal capitolo 4, quando i vostri figli vi chiederanno domani cosa sono queste pietre. Ebbene, ci si chiede la domanda, come mai Rashi porta una prova per una cosa evidente? Infatti, nel libro di Dvarim non porta nessuna prova, vuol dire che l'interpretazione della parola Machar, che vuole dire un domani, non ha bisogno di essere provato, perché è chiaro, domani può anche essere inteso al futuro. Allora, lì non porta nessuna prova e qui porta una prova. Non si capisce perché porta proprio quel verso lì, 22 di Yeshua, poteva portare dal capitolo 4, che è molto prima. Non si capisce perché Rashi dice c'è un domani che è adesso, c'è un domani che è lontano. Bastava dire domani vuole dire anche lontano, perché deve dire Rashi c'è un domani che è adesso e c'è un domani che è lontano. Per capire queste tre domande e cercare di capire cos'è il messaggio che la Torah vuole darci qua, e l'insegnamento spirituale che è molto legata alla nostra generazione e al nostro secolo, dobbiamo approfondire questo Rashi e capire cosa vuole dirci. Come dicevo prima, in un Shabbat pomeriggio dell'anno 1970, era Shabbat Yutzvat, Tafshin Lamed 5630. Durante questo raduno, Fabrengen in Yiddish, il Rebbe ha commemorato il suo suocero e ha fatto un approfondimento legato a questo Mahar, a questo domani. E lì il Rebbe ha spiegato questo Rashi e ha esplorato il messaggio che Rashi vuole darci e il legame che ha questo Rashi col periodo in cui noi ci troviamo dopo la guerra, dopo guerra della Seconda Guerra Mondiale, e come questo Rashi può aiutarci ad avvicinare quelle anime sperdute e a sollevare Am Israel. Innanzitutto, noi troviamo dalla Torah che più volte, quando tuo figlio ti chiederà, abbiamo detto che nella parasha di Bo c'è quando tuo figlio ti chiederà, nella parasha di Devarim, nel Vayet Hanan, Devarim 6, verso 20, c'è anche quando ti chiederà tuo figlio. Abbiamo detto che ci sono quattro domande, quattro tipi di figli. Innanzitutto noi impariamo dalla Torah che chiedere una domanda non è sbagliato. Non solo che la Torah non considera profano chiedere una domanda, come in molte correnti, in molte religioni, non devi chiedere troppe domande. Molti concetti sono scontati, sono dati di fatto, sono intoccabili, non bisogna chiedere, non bisogna capire troppo. La Torah non ha problemi, e non solo non si fa problemi col fatto che uno chieda una domanda, ma anzi, la Torah promuove le domande. Quando tuo figlio ti chiederà, va benissimo, ben vengano le domande, perché senza le domande non c'è interesse. Quando uno chiede una domanda manifesta una vicinanza, un desiderio di capire, e la Torah vuole che uno capisca, vuole che uno si avvicini. Quando tuo figlio ti chiederà, innanzitutto la Torah ci sta dicendo qui, non spaventiamoci dalle domande. Anzi, non solo che non dobbiamo spaventarci, ma la Torah incoraggia, motivate i vostri alunni, i vostri figli a chiedere domande. Bisogna essere coinvolti, bisogna vivere le cose. Quando le cose vengono vissute con calore, ci sono domande. Uno vuole capire perché questo è così, perché questo è cos'ha. Ma se una cosa è vissuta come un passato, come una cosa con freddezza, allora non ci sono domande. E quando non ci sono domande, tutto è freddo. Non c'è più la comunicazione, non c'è più la tradizione, non viene portata avanti nelle generazioni. Non vengono vissute le cose. Allora, la domanda nell'ebraismo non è un problema, non è eresia, anzi, ben venga. Il Rebbe dice, come mai la domanda è ben accettata nell'ebraismo? E invece in molte correnti o religioni è meglio non chiedere troppe domande, è meglio che le cose rimangano un po' così nascoste, stati di fatto. Perché? Il Rebbe dice che se uno ha la casa che è messa in buone condizioni, lui ha fatto tutti i controlli, ha sempre tenuto sotto controllo la sua casa, non ha paura che c'è un'ispezione, che vengono a controllare le fondamenta, i pilastri portanti, no, perché lui la tiene in ordine, la tiene sotto controllo. Mentre uno che trascura un po' la casa, appena c'è un controllo lui ha paura, allora cerca di nascondere, non vuole scoprire troppo le carte. Perché una persona non si fa problemi di andare a fare la revisione della sua macchina e invece un altro trascina, rimanda? Perché ci sono quelle persone che tengono le loro macchine in ordine. Quando arriva il momento che bisogna fare la revisione, c'hanno già la macchina in ordine perché non la trascurano. La revisione non è altro che un timbro, tac, la macchina è a posto. ma quelle persone che invece la lasciano, non la sistemano, non fanno il freno, non fanno quello, arriva il momento che bisogna rinnovare, fare la revisione, loro rimandano, hanno paura di farla. Perché? Perché la macchina non è tenuta come si deve e sanno che dovranno metterla a posto. E per evitare di metterla a posto rimandano la revisione. Poi un bel giorno, Dio non voglia, chas v'shalom, viene un vigile, revisione? No, non c'è la revisione. Multa salatissima e la macchina viene bloccata. Era meglio fare la revisione, o meglio ancora, era meglio tenere la macchina in migliori condizioni. Ebbene sì, cari amici, se una persona ha un prodotto che è a posto, che è in regola, che è sotto controllo, non ha paura dell'ispettore che controlla la sua casa, non ha paura di fare la revisione, non ha paura di un controllo della sua società, se lui paga tutte le tasse, tutto quanto, registrato, di fatture. Ma se una persona non è al 100%, non sistema le cose, appena c'è un minimo di controllo, di fare un controllo, una revisione, lui va in panico. La Torah ci dice, le domande sono benvenute nell'ebraismo. Hashem dice, non c'è niente da nascondere, non c'è niente di occulto, l'ebraismo va studiato, va approfondito, chiedendo domande, benvengano le domande, perché la Torah e l'ebraismo non hanno niente da nascondere. Non c'è niente di dubbioso, di marcio, di qualcosa che non si vuole far vedere, perché è tutto aperto, alla luce del sole, vieni. Per cui le domande nell'ebraismo sono ben accettate. E la Torah le spinge, le promuove. Quando tuo figlio ti chiederà domani, vieni a chiedere. Anzi, vogliamo che chiedi, perché vogliamo che senti coinvolto. A questo punto però, ci dice la Torah, quando tuo figlio ti chiederà un domani, e Rashi ci vuole dire che questo domani non è solamente un domani temporale, domani che è un futuro. Questo è chiaro, Rashi lo dice anche nel Devarim. Quando tuo figlio ti chiederà domani cosa sono queste leggi, domani vuole dire anche un domani lontano. Bene, questo era chiaro. Non è questo quello che Rashi vuole dire, c'è un domani che è adesso, c'è un domani che è lontano. E poi ci porta una prova da Yeshua, da Giosuè. Qui Rashi ci vuole dare un altro messaggio, che è superiore al significato che domani vuol dire un domani. Qui Rashi vuole dirci che la parola domani, la domanda del figlio che viene domani, Rashi ci vuole dire che ci sono due tipi di figli. C'è un domani che è vicino e c'è un domani che è lontano. Qui Rashi non vuole dirci che domani vuole intendere anche il futuro. No. Rashi interpreta il Pasuk con mano forte Dio ci ha fatto uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù. Qui Rashi vuole dirci che qua il Pasuk ci sta insegnando come comunicare col figlio che è lontano. Il figlio che è non domani vicino ad oggi, ma un domani lontano da oggi. Cosa vuole dire questo? Ebbene, ci sono due tipi di bambini e di conseguenza ci sono due tipi di domande e di conseguenza ci sono due tipi di domani. C'è un bambino che viene e chiede. La natura del bambino è chiedere. Il bambino chiede in continuazione, vuole crescere. Per cui domani verrà un bambino e ti chiederà una domanda. Vuole capire meglio cosa ha significato, perché mangiamo le azime, perché mangiamo l'erba amara, perché facciamo il Korban Pesach, il sacrificio pasquale. Ebbene, la Torah ti dice, la domanda non è un problema. Il problema è il tipo di domanda. Il problema è il tipo di domani che può venire fuori. Perché? Il bambino è un qualcosa legato al futuro. Il bambino che viene domani, che cresce, un altro bambino, una nuova generazione, generazione dopo generazione, vengono bambini e chiedono domande. E Rashi ci vuole dire qui che c'è un bambino che viene domani, cioè c'è una generazione che nasce, che viene, che è adesso. C'è un domani che è adesso, il presente, e c'è un domani che è molto lontano. Il bambino che è vicino all'adesso, al presente, è una nuova generazione, è un bambino che cresce e chiede domande. E dice, io voglio chiedere per capire. Questo è un bambino che è al presente. Ovvero è sempre una nuova generazione, è sempre un domani, qualcosa di nuovo che viene, ma non è un domani che è lontano dal presente. È il domani, è il figlio che vuole continuare il presente. Sono quei bambini che vogliono capire il significato, che sono curiosi, che vogliono approfondire, che vogliono vivere l'ebraismo con calore, indagano e vogliono perché questo, perché quello. Sono i bambini del domani che invece però sono ancora, che sono legati al presente, che vivono l'ebraismo secondo il presente, secondo come loro l'hanno visto, come hanno imparato dalla loro casa. Per cui questo domani, questo tipo di bambino, non è pericoloso, non è problematico. Ma poi c'è un altro tipo di bambino che è staccato dal presente. Un domani, un figlio che viene domani, che è lontano, molto lontano dal presente, che non c'entra col presente. La sua identità ebraica non c'entra niente con quella dei suoi genitori, non c'entra con quella dei suoi nonni. È un domani che si è allontanato e che la Harzman, dopo tanto tempo, questo bambino non sta chiedendo per capire, per crescere. Questo bambino viene per dire di no, per manifestare la sua ribellione, la sua contrarietà. Io non sono d'accordo. Negli ultimi 2 secoli abbiamo visto testimonianze, famiglie, che per secoli e secoli hanno mantenuto il calore dell'anima ebraica, della tradizione ebraica vivo, superando pogromi, tragedie, inquisizioni, chi di nascosto come gli ebrei marrani o in Russia e chi hanno scoperto hanno combattuto per la loro identità. Poi è arrivato Napoleone, libertà, fraternità, hanno aperto i ghetti e questa apertura da una parte positiva che ha portato democrazia, libertà, libertà di culto, questo è sicuramente molto positivo. Ma dall'altra parte, l'altra faccia della moneta è stata danno causato da questa libertà che ha portato molti figli ad allontanarsi dalle origini e dalle tradizioni della loro casa. Il padre con la barba che manteneva le proprie tradizioni, e il figlio vuole fare carriera, è andato all'università, si è staccato, non è più d'accordo. Di queste scene ne troviamo tante, tante persone, tanti bambini che hanno chiesto delle domande, ma non per capire, non per avvicinarsi, ma hanno chiesto delle domande perché erano contrari. Questo è un domani, una generazione che viene un domani, un figlio che chiede una domanda, ma non per capire, ma perché lui è molto lontano dal padre. Si racconta una storia di uno che arriva nel negozio e chiede se mangiare kasher. E lì c'è un ebreo che sta sul banco e dice, certo, vedi questo cappello sul muro? Questo con la barba? Questo era il mio bisnonno. Tu credi che io con un bisnonno così posso avere qui sul mio banco, nella mia cucina, qualcosa di non kasher? Puoi dubitare su di me? Mio nonno, mio bisnonno era un grande carabino capo della città in Polonia. Dice questo ebreo, guarda, se fosse stato al contrario, ovvero che tuo nonno con la barba, con la kippah, con i tzitzit, che si vede con ebreo osservante, fosse stato lui sul banco a servire, e tu fossi stato lì nella fotografia, non avrei avuto paura e non avrei chiesto domande. Ma vedendo te, come ti presenti, vedendo tuo nonno, che lui solamente nella fotografia, ma tu sei lì sul banco a servirmi, purtroppo io ho delle domande e ti chiedo queste domande perché la tua apparenza mi dimostra un dubbio, mi manifesta un dubbio. Anche se le apparenze ingannano, ma sicuramente qualcosa te lo fanno capire. Ebbene, quanti figli hanno il nonno, il bisnonno? Quante fotografie troviamo degli ebrei che vengono fuori dai paesi arabi, dai sfaraditi oppure dall'Europa dell'Est? Fotografie di famiglie intere, il nonno, il bisnonno con la barba, con la kippah, con il tzitzit, il figlio senza barba, forse con la kippah, il nipote senza kippah, così la generazione, le generazioni che vanno, che scendono, che si allontanano. C'è un famoso commento che dice: come mai noi la sera di Pesach, che parliamo dei quattro figli, li mettiamo con questo ordine? Prima c'è il figlio che è chacham, che è intelligente, che è studioso, poi c'è il malvagio, poi c'è il tam, l'ingenuo, e c'è quello poi che non sa chiedere, sceno e delishor. Si chiede la domanda: come mai c'è questo ordine? Prima c'è il giusto, e poi c'è il malvagio, e poi c'è l'ingenuo e quello che non sa chiedere domande. Secondo la logica bisognava mettere il malvagio alla fine, perché è il peggiore. Allora un commento dice che questi quattro figli non sono casualmente messi lì, ma c'è un ordine cronologico di generazioni. Ovvero questi quattro figli si riferiscono a quattro generazioni. La prima generazione, prima della libertà, liberté e fraternité, égalité, così, prima di questo, di queste aperture, gli ebrei vivevano nei loro ghetti, erano chiusi, stavano fra di loro. L'ebreo andava la mattina, prima di andare a lavorare, andava in sinagoga, pregava con Minyan, studiava qualcosa di Torah, tornava la sera, passava dalla sinagoga, incontrava gli amici, studiava un po' qualche parola di Torah, pregava a Arvit, poi andava a casa sua. Così era nei shtetl, così era nei paesi orientali, così, normale. Poi è arrivato il figlio, che è una seconda generazione. Il figlio non si accontenta del padre, lui vuole fare carriera, va all'università, e lì gli insegnano che la scienza, la tecnologia, gli insegnano che la scienza non è d'accordo con il discorso dell'unicità di Dio, perché tutto bisogna razionalizzare, e Dio è qualcosa di astratto, di irrazionalizzabile. E così il figlio di questo chacham diventa un rascià, va contro suo padre, chiede delle domande, ma non per capire, dice: no, non sono d'accordo. C'è uno che chiede domande per capire, che è un domani vicino al presente, e c'è un domani che è lontano dal presente, che non vuole capire niente, che vuole allontanarsi. Per cui il secondo figlio, che rappresenta la seconda generazione, dopo chacham viene rascià, perché il figlio vuole andare, è andato a studiare, a fare gli amicizi. Poi c'è la terza generazione, il nipote del chacham e il figlio del rascià, del malvagio. Questo qui, dice la Torah, noi diciamo nella sera del Seder che il terzo figlio è tam, è ingenuo, dice mazot. Cos'è questo? Non capisco. La terza generazione tratta di un figlio che ha un padre che non fa niente e non interessa di niente. C'è un nonno che è osservantissimo, attentissimo. Il nipote ha una crisi di identità. Il nonno gli dice di seguire una strada, il padre gli dice di seguire un'altra strada, non sa chi ha ragione. Allora dice: mazot, cos'è questo? Non capisco. Non ho chiarezza. Poi arriva la quarta generazione, quello che non sa neanche chiedere domande. Perché non sa chiedere domande? Perché il bisnonno non lo vede più, ormai. Il nonno è un rascià, è un mezzo eretico, non crede, non fa niente. Suo padre è uno che non capisce cosa deve fare, è un tam, è un ingenuo. Allora, la quarta generazione non sa più chiedere domande. Allora, ci dice la Haggadah di Pesach, la quarta generazione è sceno yodea lishol, perché non ha nessuno da cui prendere un esempio, perché il padre non c'è, il padre è confuso. Il padre è confuso, il nonno non fa niente, il bisnonno non lo conosce, non lo vede. Cosa ha? Ha solamente un esempio di mancanza di valori e mancanza di tradizione ebraica. Allora questa quarta generazione non sa neanche chiedere delle domande, non ha neanche un dubbio, mentre suo padre dice: mazot, cos'è questo? Mio nonno fa così e mio padre così, allora non capisco chi ha ragione, mazot. Arriva la quarta generazione, non sa neanche chiedere una domanda, è passivo completamente. Dice il Rebbe: come mai la sera del Seder non abbiamo una quinta generazione? La quinta cosa succede? Dice il Rebbe: la quinta non c'è più. Perché dopo che il Chacham ha avuto un figlio che è diventato un Rasha, il quale ha avuto un figlio che è diventato ingenuo, mazot, non capisce, il quale avrà un figlio che lui non saprà neanche chiedere una domanda, dopo la quarta generazione, il figlio di questo quarto non verrà neanche al Seder di Pesach. Probabilmente non si sposerà neanche con l'ebrea, sarà completamente assimilato. e probabilmente i suoi figli e i suoi nipoti saranno quelle famiglie che si chiamano Cohen e Levi, ma non sono Cohen, non sono Levi, solo hanno origini ebraiche, sì, io ho origini ebraiche. E tutto questo perché? Perché c'è stata una discesa graduale. E questa discesa ha portato il quarto figlio, che non ha neanche domande, il suo figlio non avrà neanche un dubbio. Mentre questo è uno che non sa chiedere, ma viene al Seder. Perché ha un padre che è confuso, ha un nonno che è Rasha, ma è qualcosa ha visto il nonno, cioè suo nonno ha visto qualcosa da suo padre, e suo padre, che è un ingenuo, ha visto qualcosa dal nonno, per cui qualcosa gli ha lasciato alla quarta generazione. Per cui viene al Seder, ma non sa chiedere, perché non sa, non ha dubbi, ma almeno sa che deve venire. La quinta generazione non sa neanche che deve venire, non si presenta neanche al Seder, è completamente assimilato. Oppure, quarta generazione, che proprio si trova all'estremo più lontano dell'ebraismo, che rischia di uscire fuori completamente, dopo la quarta generazione ci possono essere due possibilità. O la quinta generazione che va completamente fuori e non viene neanche al Seder, è probabile che non è neanche ebreo, non si identifica più con l'ebraismo, purtroppo, Chas v'Shalom, oppure si rende conto che se va avanti in quella direzione non sarà più ebreo, allora capisce che deve ritornare indietro, che deve fare un percorso di ritorno, perché se no lui non è più ebreo e i suoi figli non saranno più ebrei. E lui interromperà quella catena fatta di tanti e tanti anelli di ebraismo che è andato avanti col fuoco, si è sacrificato, si sono fatti uccidere in pubblico, in piazza, durante l'Inquisizione, pur di non abbandonare la loro fede ebraica. E lui arriva lì dopo che i suoi avi hanno sacrificato la loro vita per continuare a Israele, per continuare l'eredità spirituale, la missione del popolo di Israele, diffondere il monoteismo nel mondo. Ebbene, arriva lui e si rende conto che è pericoloso, che se lui non fa qualcosa per cambiare, che il suo ebraismo rimarrà così superficiale, così astratto, lui non rimarrà niente del suo ebraismo, e questa lunga catena verrà interrotta. Allora lui fa marcia indietro e ritorna al Chacham. Lui o va fuori e non viene al Seder, per cui la quinta generazione non c'è più, oppure lui fa teshuvah e torna indietro all'ebraismo, e lui diventa Chacham, diventa intelligente, diventa un saggio. Non è più, per cui Chacham, siccome c'è già sul tavolo del Seder, allora o lui torna, rinizia il ciclo, diventa di nuovo Chacham, e allora il Chacham l'abbiamo già a tavola, oppure lui va fuori e non viene neanche a tavola, e la quinta generazione non ce n'è più. Possono esserci massimo quattro generazioni. Non a caso, come ho detto più volte, è statisticamente provato che gli ebrei riformati non durano più di tre generazioni. Massimo. Un ebreo assimilato, sposa una non ebrea, allora lui frequenta una sinagoga riformata perché loro gliela accettano, lui non deve fare sforzi, non deve convertirla, oppure tra convertono all'acqua di rose. Lui è contento, ha trovato un'identità ebraica comoda. L'importante è non sforzarsi, non osservare l'ebraismo. Invece di andare indietro, avvicinarsi a Hashem, lui vuole vivere l'ebraismo in maniera falsa, illusoria, chiamiamola. Bene, allora lui frequenta questo ambiente riformato. Suo figlio, che ha una madre che o che non si è convertita o si è convertita all'acqua di rose, che praticamente è la stessa cosa. Allora questo figlio ha un padre che è osè, che è un po' ebreo lo è, fa chi pure, la madre che lo è, non lo è, non si capisce. Lui non ha una casa ebraica più di tanto, lui a malapena frequenterà un po' ebrei, ma sicuramente più non ebrei. E lui chissà se lui si sposerà un ebreo o manterrà l'ebraismo, visto l'esempio che lui ha ricevuto in casa. Questa è la seconda generazione. La terza generazione, suo figlio avrà ancora meno di lui e sarà completamente lontano, e quasi sicuramente lui non avrà una vita ebraica. Suo figlio ancora, dopo questa terza generazione, statistico che lui, che la quarta generazione, non rimane niente di ebraismo, e non rimane neanche ebreo riformato. Ovvero, Mentre l'ebraismo credente, osservate, va avanti con, di generazione in generazione, decine e decine, centinaia di generazioni, quello riformato non può durare più di tre, perché non è ebraismo. Dopo la terza, quando si arriva alla quarta, finito, non esiste più niente. Come mai non esiste più niente? Perché non c'è niente, non è mai esistito niente, non c'è sostanza, non c'è ebraismo, non è ebraismo questo. Ebbene, ci vuole dire la Torah che ci sono due tipi di bambini e ci sono due tipi di domani e c'è un bambino che viene per chiedere, per capire, perché vuole avvicinarsi, perché vuole vivere le cose e c'è un bambino che invece viene per chiedere così. Viene per contraddire, viene per disturbare, viene per dire di no, viene per pulirsi la coscienza che lui non fa, lui ha delle domande, lui vuole delle spiegazioni. Non viene per capire. Le sue domande sono delle provocazioni, in altre parole. A questo punto, Rashi ci vuole dire che questo pasuk non ci sta dicendo domani vuole dire futuro, no. Questo pasuk ci vuole insegnare come comunicare con questo bambino che lui non si trova in un domani che è adesso, non si trova in un futuro che è legato al passato, non si trova in una situazione che lui vuole capire meglio, vuole vivere meglio, allora chiede domande, no, si trova in un domani che è molto lontano dal presente, che non è il domani. Non è il futuro che è l'evoluzione del presente, che è la continuazione del presente, no. È un domani che è staccato dal presente, che è molto lontano. Yesh Machar, c'è un domani che è adesso, c'è un domani che è molto lontano. Ti dice Rashi, questo pasuk, ki shalcha bincha machar, la Torah ci sta parlando di questo bambino che è domani lontano dall'oggi. Quel bambino che ha visto la seconda guerra mondiale, ha visto milioni di suoi fratelli che sono entrati nelle camere a gas e lui si chiede perché io mi sono salvato e loro no. Questo bambino ha forti dubbi di identità e ha delle domande molto molto dure, molto difficili da rispondere. Perché? Perché Hashem ha fatto questo? Ebbene, questo bambino è molto lontano, vuole allontanarsi dall'ebraismo, vuole andare lontano. Ti dice Rashi, devi imparare da questo pasuk a come rispondere a questo bambino. E Rashi ti dice, guarda bene il pasuk e vedrai come ci sono due risposte da dare a questo bambino che va lontano, che vede, che chiede domande per provocazione, che vuole allontanarsi. E poi ti dice Rashi, la prova di questo tipo di bambino, di come relazionarsi a lui, la trovi nel libro di Giosuè, capitolo 22, verso 24. Vai a vederti questa storia. Perché Rashi va a citare questo capitolo 22? Abbiamo detto che ci sono altre storie, altre volte nella Torah, nel Giosuè stesso, troviamo, abbiamo detto prima, nel quarto capitolo, la parola Machar che si riferisce a un domani. Perché Rashi manda quello lì? Perché Rashi non vuole solo spiegarti che Bachar vuole dire un domani. Rashi vuole darti la risposta al significato di come relazionarti a questo bambino. Dice, vai a leggerti questa storia qua. Vai lì, 22 di Yoshua, e poi capirai come parlare con questo bambino. Ebbene, andiamo a aprire la storia di Giosuè, capitolo 22, e vediamo cosa succede. Il profeta Yeshua ci racconta, capitolo 21, che quando Bene Israel si trovavano al confine di entrare nella terra santa, nella terra promessa, nella terra che cola latte e miele, vengono due tribù e mezzo e dicono a Moshe Rabbeinu, ti prego Moshe, noi vogliamo rimanere da questa parte. Noi preferiamo rimanere dall'altra parte degli Arden, perché qui vediamo che c'è molta acqua, pascoli per il nostro gregge, noi abbiamo molto gregge, vogliamo rimanere da quest'altra parte. Moshe Rabbeinu obietta e dice, come voi potete fare una cosa del genere? I vostri avi già volevano rimanere nel deserto e sono stati puniti con 40 anni, hanno dovuto vagabondare nel deserto. E voi come potete pretendere di rimanere qua fuori dalla terra promessa, la terra dei vostri padri? Allora, queste due tribù e mezzo, Reuven e Gad, dicono a Moshe Rabbeinu: non preoccuparti, noi non vogliamo abbandonare i nostri fratelli, noi andremo a combattere insieme a loro e noi torneremo nella nostra terra solo dopo che tutto Amisrael avrà ricevuto il suo territorio. Moshe Rabbeinu dice: vabbè, se è così, allora è diverso, va bene, potete rimanere qua, potete prendere questa terra. Allora cosa fanno le tribù di Gad e di Reuven? Loro lasciano le loro famiglie con il loro gregge al di là degli Ardenne, vanno a combattere con i loro fratelli nella terra di Israele e solo quando tutta Amisrael è stata conquistata, è stata divisa a tutte le 10 tribù, solo allora decidono e tornano indietro alle loro famiglie. Quando la tribù di Reuven e di Gad tornano dall'altra parte degli Ardenne, dice il profeta che loro hanno costruito un grande altare come segno di riconoscimento, hanno fatto un altare per ricordarsi. A un certo punto, le 10 tribù della terra di Israele vengono a sapere che queste due tribù hanno fatto un altare. E a questo punto, a quel punto lì, le 10 tribù mandano dei messaggeri e dicono: cosa state facendo? Cosa pensate di voler fare? Voi volete staccarvi dalla casa di Hashem? Noi abbiamo il tabernacolo, il Mishkan che girava nel deserto, che in quel momento si trovava a Shiloh, nella città di Shiloh, che poi dopo sappiamo che è andato a Gerusalemme con David Amelech. Ebbene, voi cosa pensate di fare un altro altare? Cosa volete dividervi? Volete staccare? Volete fare una scissione nel popolo? Se voi non annullerete il vostro altare, il vostro luogo di culto, noi verremo a farvi la guerra. Le altre tribù avevano capito che queste due tribù e mezzo volevano fare un altro luogo di preghiera, non volevano essere legate ai loro fratelli, non volevano andare nello stesso posto. Cosa rispondono a questo punto queste due tribù? E dicono: non pensate che noi vogliamo staccarci da Israele, che noi vogliamo fare un altro luogo di culto, che noi non vogliamo andare all'altare di Hashem, al candelabro, al Mishkan, al tabernacolo. Chas v'shalom, tutto questo è sbagliato. Noi abbiamo fatto tutto questo per una ragione. Ci troviamo dall'altra parte degli Ardenni. E un domani le generazioni passano. E i nostri figli, c'è il rischio che quando loro vorranno venire dall'altra parte degli Ardenni, nel santuario di Hashem, c'è il rischio che i vostri figli gli diranno: voi non c'entrate con noi, voi siete un'altra religione, voi siete dall'altra parte. E allora, quando i vostri figli vi diranno questo ai nostri figli, magari non i nostri figli, ma i nostri nipoti, pronipoti, eccetera. Allora i nostri pronipoti diranno ai vostri pronipoti: ecco questo l'altare che hanno fatto i nostri avi per ricordare che noi non siamo estranei, che noi non siamo diversi, che noi siamo solo un popolo e una nazione. One people, one nation. Quando le 10 tribù sentono che la volontà di Reuven e di Gad non è quella di staccarsi, ma quella di, anzi, consolidare l'unione di Amisrael, loro avevano mandato appunto Pinchas come rappresentante di Amisrael, prima di fare la guerra, hanno detto: andiamo a vedere, e si rendono conto che in realtà loro non lo fanno per staccarsi, ma lo fanno con un buon senso. E lì dicono le tribù di Reuven e Gad, dicono agli altri di Israele: quando domani i vostri figli diranno ai nostri figli. Ebbene, lì viene usata la parola domani. E Rashi porta come prova che domani vuole dire un domani, proprio questi versi qui. Perché? Cosa ci trasmette questa storia, questo domani? Qui le tribù di Gad e di Reuven non stanno parlando di un domani, di un figlio, di un nipote, stanno un domani lontano, lontano. I vostri figli diranno: voi non c'entrate niente con noi, siete un altro popolo. Voi non potete portare offerte, sacrifici al santuario, siete staccati da noi. siete dall'altra parte degli Ardenni. Dicono la tribù di Gad e di Reuven a Moshe Rabbeinu, a Pinchas, che era stato mandato per rappresentanza, per capire perché avevano fatto questo. Noi abbiamo paura di questi figli che si comporteranno in maniera molto lontana, molto diversa, da questo lontano, da questo domani che sarà lontano dall'oggi. Non figli che saranno domani, che capiscono che noi siamo legati, perché noi... ma stiamo parlando di questo domani che è lontano dall'oggi, domani che è completamente con una nuova mentalità, un nuovo modo di pensare. Noi ci spaventano questi figli di questo domani qui, di un domani lontano, staccato. Allora, per questa ragione Rashi porta come prova che domani si può intendere un domani lontano, un domani di generazioni future che la penserà completamente diversa dall'oggi. E quelle generazioni hanno preoccupato alle tribù di Gad e Reuven. E loro hanno fatto l'altare per quelle generazioni di proprio di un domani lontano. Allora Rashi ti porta come prova che nella Torah ci sono delle situazioni di generazioni future del domani che non sono legate all'oggi, che non è un domani una nuova generazione ma che vuole continuare il presente, il mio modo di vivere. No, ma una generazione domani che vuole staccarsi, che non c'entra niente, che è molto lontano dall'oggi. Come appunto quelle generazioni che si riferivano alle tribù di Gad e Reuven, dalle quali loro avevano paura, che non avrebbero permesso ai loro figli, generazioni future, di andare al santuario. Per questo loro fanno questo altare come ricordo. Ebbene, Rashi ci porta questa prova per dirci che c'è un figlio di un domani che non c'entra niente con l'oggi. E Rashi dice, il pasuk qua, nella parasha di Bo, non sta parlando di un figlio di un domani, qualsiasi, no. Sta parlando di un figlio che è molto lontano all'oggi. Mentre nella parasha, nel Deuteronomio, parla di un domani, domani vuol dire un domani. Ma qua ti dice Rashi, c'è un domani che è vicino e c'è un domani che è molto lontano. E questo pasuk sta parlando in particolare di questo figlio che ha un domani molto lontano, una generazione molto lontana, molto staccata. Ebbene, dice Rashi, sai cosa devi fare con questa generazione? Cosa gli devi rispondere? Guarda quello che c'è scritto nel pasuk. Bechose chiado oziano Hashem Mitzrayim, con mano forte Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto. Qui Rashi non ci sta solamente dicendo cosa rispondere. Qui Rashi ci sta dicendo come puoi superare il problema del figlio che si trova in una situazione di domani molto lontano. Sai cosa devi fare? Bechose chiad. Devi essere molto forte in maniera tale che non arriverai a un figlio che si trova in un domani molto lontano. Questa è la risposta. Qui il pasuk non ti sta dicendo devi rispondergli con queste parole Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto, no. Qua ti sta dicendo il pasuk Bechose Kiad, che se tu sei forte nella tua identità, nel tuo ebraismo, non c'è il rischio che arriverà un figlio che si troverà in un domani molto lontano. Ebbene, Rashi sta interpretando il pasuk in maniera un po' diversa. Noi avremmo pensato, un domani quando tuo figlio ti chiederà cos'è questa, cosa sono queste celebrazioni, tu gli risponderai, Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto, con mano forte. Ma qua Rashi ci vuole dire no. Quando arriverà un figlio che è molto lontano dal tuo presente, sai cosa devi rispondere a lui? Non è solamente come rispondere a lui, sai come evitare questa situazione spiacevole, che tuo figlio diventa molto lontano da te e rischia di assimilarsi completamente e interrompere questa catena. Sai cosa devi fare? Le cose chiave. Se tu sei forte, hai un'identità forte nel tuo ebraismo, allora non c'è questo rischio. Bechose Kiad vuol dire con mano forte, Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto. Ma Bechose Kiad vuol dire anche con mano forte. Se tu sei forte nel tuo ebraismo, con la tua identità, e non la vivi in maniera superficiale, in maniera leggera, allora non c'è il rischio che tuo figlio si trovi in un domani molto lontano dal tuo presente. Una volta hanno chiesto a Rav Moshe Feinstein, uno dei più grandi poskim, dei più grandi studiosi di Halakha del secolo scorso, che è mancato nel 1986 e lui era arrivato in America 50 anni prima e lì si è stabilito nella Manhattan ebraica, dove c'erano tanti yeshivot, sinagoghe, c'era di tutto e di più. E lui, questo grande posek, una volta gli hanno chiesto come mai questa zona ebraica era così viva, così tante sinagoghe, così tanti centri di studio, dove sono andati tutti questi ebrei che erano osservanti, praticanti, dove sono? Ci sono, non li vediamo più. Allora Moshe Feinstein ha risposto: questi ebrei osservavano, sì, erano praticanti, è vero, ma vivevano l'ebraismo con difficoltà, come un peso. E cosa hanno insegnato ai loro figli? Che l'ebraismo è una cosa difficile. Erano molto severi nel loro vivere l'ebraismo, ma lo facevano con difficoltà, non con amore. Quando vivi l'ebraismo con amore, allora tuo figlio continua la tua strada, perché è piacevole, perché viene da dentro. Ma quando vivi l'ebraismo con mano dura, sì, noi siamo ebrei, però è difficile essere ebreo. Quando tu dici è difficile, cosa chi ha, l'ebraismo è qualcosa di difficile, allora nessuno vuole vivere qualcosa che è difficile. Perché mi devo impegnare? Perché devo soffrire? Perché devo fare qualcosa che è faticoso? Molti ebrei hanno preferito scegliere una strada più semplice, più leggera, più soft. Quando l'ebraismo viene vissuto come una cosa difficile, come una cosa pesante, le cose che ha, mano dura, una cosa dura, allora è difficile che i figli continuino questa strada, perché nessuno vuole vivere una cosa pesante. Ma quando l'ebraismo viene vissuto come una cosa piacevole, come un amore, quando viene messo in evidenza la profondità dell'ebraismo, la spiritualità che c'è nell'ebraismo, la trascendenza, come ti può elevare, dare dei valori, allora in quel caso lì è tutta un'altra cosa l'ebraismo. Allora non c'è rischio che venga un figlio che si trova in un domani molto lontano dal tuo presente, no? Ma viene la Torah che dice quando tu ti troverai in una situazione e ti troverai un figlio che è un domani ma lontano, molto lontano, ti dice Rashi, non un lontano, un domani vicino al tuo presente, ma molto lontano. Sai cos'è la risposta? Le cose che ha adoziano. Quando tu hai vissuto l'ebraismo con difficoltà, con peso, cose, con sforzi, non con amore, per questo ci sarà un domani un figlio che è molto lontano dal tuo presente. Devi cambiare strategia. Come ha detto Rav Moshe Feinstein, bisogna vivere l'ebraismo in maniera diversa. E allora non c'è il rischio che i nostri figli si allontanino, si perdino, si staccano, si trovino in un lontano, in un domani molto lontano dal nostro. La seconda risposta che ci dice il Pasuk, Tishalcha bincha, quando tuo figlio ti chiederà, cos'è bincha? La Torah accentua qui e ci dice, è vero che tuo figlio si trova in un domani lontano, in una realtà che è molto diversa dalla tua, e lui vuole allontanarsi dal tuo modo di vivere, ebbene, sappi che è tuo figlio, sappi che hai il dovere di avvicinarlo, sappi che hai il dovere di comunicare con lui. Non devi dire, ah, ma lui è così lontano da me, non c'è nessun punto in comune, ormai è perso. No, questo è tuo figlio, hai il dovere di avvicinarlo, hai il dovere di parlare con lui, di creare un ponte di comunicazione, hai il dovere di cercare di abbracciarlo, di vivere con lui e trovare il legame. Non devi scappare da lui, non devi dire è perso, non c'è niente da fare, no. È tuo figlio, Kishalcha bincha, e tuo figlio ti chiederà un domani, cosa devo fare, come mai? Non devi pensare, ah, questo qua è così lontano, chiede domani solo per provocare. Fa niente, lascialo provocare. Tu dagli affetto, fagli vedere che l'ebraismo è positivo. Metti in risalto il bello che c'è nell'ebraismo, vedrai che lui tornerà indietro. Sappi che questo figlio che si trova in un domani lontano dal tuo, sappilo che è sempre tuo figlio e hai il dovere di educarlo. Proprio questa settimana abbiamo letto uno dei proverbi del Rebbe nel libro di Hayom Yom, il Rebbe dice che ogni ebreo ha il dovere di dedicare ogni giorno almeno mezz'ora per l'educazione dei suoi figli. L'educazione ebraica dei suoi figli, assicurarsi che l'ebraismo sta andando avanti, che l'identità ebraica sia viva e che non si arrivi a un domani lontano dal presente in cui ci si trova. Non ignorare tuo figlio, ascoltalo. Dagli attenzione, vedrai che non lo perdi. E qui, cari amici, quando noi ci troviamo nella parasha dell'uscita dell'Egitto, dobbiamo ricordarci che l'uscita dell'Egitto, l'Esodo. Proprio in questi giorni stiamo pubblicando il libro dell'Esodo che è fenomenale. Abbiamo lavorato diversi anni, è uscito qualcosa di incredibile. Io lo considero uno dei più importanti pilastri dell'ebraismo italiano. Ebbene, come ho scritto lì nella mia introduzione dell'Esodo, che l'uscita dall'Egitto non è solamente un'uscita fisica, ma un'uscita spirituale. In ebraico Egitto vuol dire confine. E quando noi usciamo dal nostro proprio Egitto personale, dobbiamo uscire dai nostri confini, dai nostri limiti. E l'uscita dell'Egitto, dice la Torah, che è ogni giorno dobbiamo uscire dai propri limiti. Ognuno di noi ha dei limiti materiali, fisici, emotivi. Uno ha dei limiti perché lui non riesce a non fumare. E quell'altro ha dei limiti perché non riesce a non fare quello, quell'altro. E noi dobbiamo, ognuno di noi, uscire dal proprio Egitto, dai propri limiti e avvicinarsi ad Hashem. Ebbene, ci dice la Torah, per vivere l'uscita dall'Egitto al presente in maniera totale, dobbiamo vivere l'ebraismo con positività, con fervore. E allora sicuramente potremo uscire dal nostro Egitto e quando noi vivremo una vita al di sopra di qualsiasi limite, e l'ebraismo non sarà un peso per noi, qualcosa che ci limita, ma qualcosa di felicità che non ci limita, usciremo dall'Egitto che ci dice, oh, com'è difficile fare l'ebraismo, oh, faccio il minimo indispensabile, facciamo, l'ebraismo non è vissuto come una cosa limitata, una cosa obbligatoria, devo fare questo, no, ma una cosa piacevole, e allora sicuramente non correremo il rischio di avere un figlio lontano, un figlio molto lontano da noi, ma avremo dei figli che continueranno la nostra strada, porteranno avanti la nostra missione, continueranno Am Israel Chai, fino a che arriverà Mashiach, giorno in cui tutto il mondo vedrà il lavoro di Am Israel, la missione di Am Israel, la divulgazione del monoteismo che si è fatto nel mondo, che speriamo presto arriverà Mashiach nei nostri giorni. Bimherabe, amen.